Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo molti ricordi in questa festa, a partire dalle ordinazioni, Don Ubaldo, Don Efrem, e poi c'è il ricordo del matrimonio di Stefano e Patrizia e anche di Piero Azzone dell'Anna oggi. E poi ricordiamo la madre di Gemma, Gaetana, in questo giorno. Affidiamo la misericordia di Dio il mondo intero e confessiamo di essere peccatori.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 4, versetti 7-15. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati, tuttavia, da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 20, versetti 20-28. Si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Parola del Signore.
Interrompendo il nostro cursus della lezione, onoriamo oggi il ricordo di Giacomo, uno dei 12, ma anche uno dei 3, perché c'era anche un piccolo circolo dei tre, non so se fosse proprio un circolo, ma questi tre li troviamo nei momenti più importanti e in genere normalmente il Vangelo nota che è Gesù che chiama i tre, a volte escludendo anche gli altri, per esempio quando risuscita la bambina morta non consente a nessuno, neanche dei discepoli, salvo questi tre. Insomma, questi tre li troviamo in molti brani del Vangelo, sicché si potevano scegliere molte letture diverse anche per Giacomo. Ecco, abbiamo la prima lettura che in realtà parla del ministero, del significato del ministero apostolico, e poi il Vangelo famoso dei due fratelli.
Cioè, mi ha colpito il versetto 25, dove dice che Gesù, chiamandoli a sé, disse, eccetera. Quindi questo chiamandoli a sé mi colpiva molto, perché mi sembra un grande insegnamento del Signore questo modo di fare. In altri passi li sgrida, in altri passi ma li ammonisce, e qui è come se li chiamasse per dire: voi non capite nulla, e gli spiega, cioè gli spiega qual è il modo di ragionare dei discepoli del Signore, cioè qual è il modo di ragionare mondano e qual è il modo di ragionare secondo la volontà del Signore, secondo il suo esempio, ecco, l'esempio che ci ha dato e che darà loro, ecco. Quindi mi sembrava molto bello, insomma, mi colpiva molto questo chiamarli a sé e questo spiegare quello che avviene normalmente, invece quello che loro sono chiamati a fare, ecco, un servizio come lui.
Io, per dire che sì, mi accodo a quello che ha detto Maria, però d'altra parte personalmente sento il bisogno di superare anche un po' l'orizzonte del primo giudizio che viene da testi come questi e come altri, che mostrano, che sembrano mostrare piuttosto la miseria delle persone, ecco, un gruppo di persone piuttosto grette intorno a Gesù, poi alla fine con degli interessi personali, poi ci sarà uno che lo vende. E a me sembra, da altri dati, che questo gruppo si mostra particolarmente di ebrei, particolarmente deciso e tosto, diciamo, segue Gesù fino alla fine, fino a Getsemani, e sarà messo in rotta dall'autoconsegna di Gesù, e questa affermazione, questa domanda che Gesù fa: voi potete bere il calice che io sto per bere, io lo possiamo. Cioè, è gente che vuole dare la vita per Gesù, è disposta, e lo mostrerà quando lo difenderà, lo difenderanno davanti a uomini armati. E quindi io vorrei vederli in positivo, persone legate al loro maestro, e un maestro controcorrente, avrebbero potuto abbandonarlo durante il viaggio tante volte, sanno che è una persona che ha contro, insomma, si è messo contro un sacco di persone, quindi sanno che stare con lui implica un sacrificio non piccolo, e pongono qua. Certo, ci può essere un interesse personale, tuttavia pongono il problema di quella che è la guida della comunità, e si candidano. San Paolo dirà che se uno vuole l'episcopato desidera una cosa buona, quindi io non lo vedo tutto in negativo questa faccenda. Quello che Gesù mette in luce conferma che lo berranno questo calice, e appunto che profetizza su Giacomo. E poi nella seconda parte però dà un insegnamento, così, che io comprendo come mette in guarda sulla natura intrinsecamente pagana del potere, forse, quando fa questo riferimento ai capi dei popoli che le dominano, le genti, i gentili, e quindi nel momento in cui non nega che ci sia una gerarchia nella comunità, non nega che vi siano chiamate, tuttavia avverte che nella comunità ci sono nuove condizioni di esercizio del potere, che sono appunto il servizio e la disponibilità a pagare di persona, a dare la vita per gli altri.
Dunque il brano comincia con "allora gli si avvicinò la madre", e io comunque lo vedevo legato a quello che c'è scritto prima, quindi all'annuncio della passione, e vedendolo legato all'annuncio della passione, sebbene questa mamma chiaramente non capisce tutto, però insomma affida i suoi figli a Gesù. Quindi io, come madre, insomma, penso che arrivare a fare questo, insomma, non è un modo per, anche se poi Gesù, insomma, cerca di far intendere bene, insomma, che cos'è, ecco, appunto questo lì, chiamarli a sé, per istruirli, per spiegare, mi sembra che sia un modo buono anche di questa mamma, ecco.
Io l'ho letto così, un po' come l'ha detto Ignazio molto bene, ma lo dico solo quasi per confermare, ecco, mi ha colpito appunto molto questa, la domanda, potete bere? E loro dicono lo possiamo. Questo brano è preceduto dal terzo annuncio della passione, ecco, è quasi proprio molto legato, in Matteo è sottolineato soprattutto che Cristo sarà crocifisso, è solo il terzo annuncio che sottolinea e spiega, quindi mi sembrava così che appunto loro sanno che cosa vanno incontro, anche in modo oscuro, comunque quelle che sono le esigenze della sequela di Gesù e fino a morire. Giacomo fu il primo appunto a dare questa testimonianza, quindi mi sembrava così, però questo non ha nulla a che fare con il sedere a destra e a sinistra, cioè la morte, ecco. Io l'ho sentito tante volte, ma lo confermo, che questo sedere a destra e a sinistra è la richiesta comunque di un esercizio nel regno di Gesù, ecco, l'esercizio dei ministeri, l'esercizio dei carismi, chiedono questo, ecco, dice Ignazio, ecco, si mettono nella lista di chi ecco, poi dovrà guidare questa nuova realtà. Comunque mi sembrava così, appunto, che Gesù dicesse proprio loro che questo lo devono esercitare con grande debolezza, ecco, proprio come ha fatto il Signore, qui c'è dietro Isaia 53, e lo legavo molto alla questo discorso alla prima lettura appunto di Corinzi, soprattutto al versetto 10, che dice: noi portiamo continuamente nel nostro corpo la necrosi di Gesù, che non è la morte, mi sembrava. La necrosi è uno stato continuo di morte, ecco, in un certo senso è così, ecco. Chi siede a destra e a sinistra, chi esercita, è in uno stato continuo di debolezza, sembrava proprio così, uno stato continuo di morire.
Ma se quella allora non è letterario, come noi solitamente diamo grande importanza a queste connessioni, secondo me questa domanda di questa donna è più legata a "il terzo giorno risorgerà", se no non sta mica in piedi il discorso. Cioè tu, se lei ha colto solo... Io ricordo molto bene che Giovanni in una... Giovanni nostro. No. Giovanni Dei. Lui. In una lettera precedente di Matteo proponeva di correggere il terzo annuncio della Pasqua, qui non, cioè c'è un annuncio di tutto il mistero pasquale, in questo annuncio di Gesù l'ultimo. Allora, se magari non cogliendo come potevano cogliere il mistero della Pasqua in tutta la sua luce, intuendo qualcosa, intuendo un periodo di grande lotta, di grande prova, in cui lui sarebbe, il loro capo sarebbe stato deriso, flagellato e crocifisso, il terzo giorno risusciterà. Vai. Allora, lì, io non so questa madre, tutta non mi quadra, anche perché appena capisce Gesù di che cosa si sta parlando, si rivolge ai figli, che è un atteggiamento tipico di noi madri, continuare a credere che siamo piccoli anche quando hanno 30 anni, e perché quando sente di cosa sta parlando la donna, lui si rivolge ai protagonisti: voi non sapete cosa potete bere, e gli dicono: lo possiamo, i figli. Lui smette di parlare con la madre. Io credo che sia un brano veramente ricchissimo di spunti dal punto di vista spirituale per noi madri, per noi che cerchiamo di stare dietro alle orme del Signore e per chi ha delle responsabilità. Comunque, ecco, se non collego anche l'annuncio della risurrezione, faccio fatica a seguirlo logicamente il brano.
Brevemente, al versetto 23 dice: il mio calice lo berrete. E noi stiamo onorando San Giacomo, e sappiamo che Giacomo il calice l'ha bevuto, così come l'ha bevuto il suo Signore nella Passione, ma dobbiamo credere che anche suo fratello Giovanni, in un qualche modo, questo calice l'abbia bevuto. Forse ci si può riagganciare al versetto 26: non sarà così tra voi, ma chi tra voi vuole diventare grande sarà vostro servo. Questo è un altro modo per bere il calice che è stato promesso, cioè dare la propria vita per i fratelli, per la comunità, no? Per rendersi completamente schiavi.
Io inclino nel senso che diversi di voi hanno detto, e si può anche, sono anche interventi in una certa misura convergenti, legherei, se uno porta, considerando il contesto, legherei questa richiesta al capitolo 19, versetto 28, dove è molto esplicito. Per i dodici Gesù, quindi accentuerei l'aspetto escatologico di questa domanda. È vero che dopo si dice che c'è un esercizio, che con l'umiltà bisogna servire, eccetera, il che vuole essere il più grande, ma il contesto forse qui è un po' diverso da altri testi che noi troviamo effettivamente in cui si discute, ad esempio il capitolo 18 di Matteo, in cui si discute dei rapporti nella comunità. Qui è la promessa: voi siederete su 12 troni, giudicare 12 tribù di Israele, quando il figlio dell'uomo nella rigenerazione siederà sul suo trono. Io per esempio personalmente so non solo che non potrò sedere né alla destra né alla sinistra, ma anche negli altri seggi, perché sono già tutti occupati quelli, no? Cioè qui è una domanda molto, è una questione molto specifica di per sé. C'è la promessa, e questo loro credevano fermamente, che lui era il Messia, il Re, e c'è la promessa che siederanno, condivideranno il potere del Messia, i capi dell'Israele escatologico, i dodici. E quindi io vedo, oltre a quello che diceva nel stesso link, diceva Ignazio, vedo un problema che si torna molte volte forse nella scrittura, e si scopre dopo: come interpretare le promesse di Dio, le promesse di Gesù, come suonano, come interpretarle. Qui da un lato è giusto, qui ci possiamo vedere anche una presunzione, essere a destra e a sinistra è più importante, sono i due più importanti, ma c'è un'interpretazione, inevitabilmente noi siamo fatti così con criteri nostri. Interpretiamo le parole della promessa, siederete su 12 troni, interpretano il potere del regno di Israele, del regno del Messia, del regno di Dio, e sono tutte cose molto legate, alla stregua dei regni del mondo. È normale questo, non vuol dire che sia strano, è molto normale. Tant'è vero che Gesù qui il confronto lo fa, questo è significativo, come diceva Ignazio, con i principi, con i capi dei gentili, cioè qui quindi vuol dire che si parla del regno di Israele, si parla dei gentili vuol dire che si parla del regno. Quindi tutti i concetti del regno nella scrittura, il regno di Israele, eccetera, come vanno intesi? In che modo il regno di Dio è strettamente congiunto col regno di Israele e quindi col regno del Messia, che è il re di Israele? Qui c'è un criterio, Gesù mostra loro che il loro modo di intendere questa promessa è un modo, non è un modo, ecco, secondo lo spirito di questa promessa, mi sembra che ci sia questa. Certo, poi mi sembra che dopo indica loro il modo per raggiungere questo trono, che bisogna servire, dalla vita, insomma, il re acquisisse il trono in questo modo, e quindi anche loro.